Giallo e nero.
Napoli, 27 aprile 1981. Le Brigate Rosse, guidate da Giovanni Senzani, sequestrano il presidente della Commissione per la ricostruzione del terremoto, l'assessore regionale democristiano Ciro Cirillo.
Intorno alle 21.45, il comando delle BR sorprende l'auto blindata della Regione Campania sotto l'abitazione dell'assessore. Vengono assassinati Mario Cancello, autista di Ciro Cirillo, e il brigadiere Luigi Carbone. I terroristi feriscono alle gambe il segretario di Cirillo, Ciro Fiorillo. L'assessore viene subito caricato su un furgone.
Ciro Fiorillo è il segretario particolare dell'assessore Cirillo. Questa è la sua testimonianza poco dopo il rapimento.
Loro hanno aperto praticamente, hanno tirato la sicura ed hanno aperto la porta ed hanno tirato a viva forza l'assessore dalla macchina. Lui ha cercato di reagire, di fare opposizione. Appena lo hanno tirato un poco fuori, hanno dato un colpo in testa. Non so se poi dopo ne hanno dato ancora qualcun altro.
Nella sua carriera politica, Ciro Cirillo ricopre numerosi incarichi importanti. Sindaco di Poggio Reale e di Torre del Greco, presidente della provincia di Napoli, già presidente della giunta regionale. Quando viene rapito dalle Brigate Rosse, Cirillo è responsabile della regione Campania per la ricostruzione dell'Irpinia, colpita da un violento terremoto il 23 novembre 1980, centinaia di morti. Il dolore dei superstiti si mischia con la commozione dell'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
Perché piange, signora?
La terremoto. Sui gas.
Signora, qui c'è tanta gente che la sente adesso. Cosa vuol chiedere a questa gente?
Che aiuto. Tutto abbiamo perso, abbiamo bisogno di tutto, della casa, di vivere, di tutto. Non possiamo stare così.
Le parole diventano un po' vane, si spengono sulle labbra. Io vi dico la solidarietà di tutta la nazione. Appena ci è giunta questa triste notizia, immediatamente il Presidente del Consiglio e io abbiamo pensato di venire qui e sono certo che il governo farà tutto il possibile immediatamente per risanare le ferite che il sisma ha causato nella vostra regione.
Nel 1981 Ciro Cirillo è un personaggio importante nella geografia politica della Campania. È da sempre vicino ad Antonio Gava, a quei tempi ministro dell'Interno. Ciro Cirillo gestisce ingenti fondi. I soldi devono essere impiegati per la ricostruzione delle zone terremotate. Cirillo è lo snodo di tutti gli affari. Tiene rapporti con gli imprenditori per la distribuzione degli appalti. Un giro di migliaia di miliardi di vecchie lire.
Ciro Cirillo rimane per 89 giorni chiuso in un gabbiotto dentro un covo delle BR.
Subisce bombardamenti in cuffia di musica rock e interrogatori pressanti. Giovanni Senzani, ideatore e regista del sequestro, rivolge le domande. In quelle settimane le BR fanno ritrovare volantini e comunicati accusando Cirillo di essere il boia della speculazione. In un ultimo comunicato le BR dichiarano: il Tribunale del Popolo ha condannato il boia Ciro Cirillo alla pena di morte.
A quel punto le Brigate Rosse diffondono un video in cui si vede l'assessore Ciro Cirillo in penombra, mentre Giovanni Senzani pronuncia la sua sentenza di morte.
Il processo a Ciro Cirillo è terminato e la condanna a morte di questo boia è la giusta sentenza in questa società divisa in classi.
Ma qualcosa, o meglio qualcuno, interrompe il piano. Ciro Cirillo alla fine non viene ucciso.
Con un comunicato del 22 luglio, i brigatisti annunciano di avere espropriato a Cirillo, alla sua famiglia e al partito una forte somma di quattrini. Un riscatto, 1.450.000.000 di vecchie lire. Il 23 luglio 1981 l'assessore viene liberato. I terroristi lo lasciano imbavagliato e incappucciato nei pressi del carcere di Poggio Reale.
Ciro Cirillo riesce a liberarsi e incontra una pattuglia della polizia stradale.
Gli agenti lo caricano in macchina e si indirizzano verso la questura di Napoli. La pattuglia della stradale viene raggiunta da alcune volanti e subito accerchiata. C'è un violento alterco. Gli agenti delle volanti trasportano Ciro Cirillo nella sua abitazione a Torre del Greco.
Anche il segretario della Democrazia Cristiana Flaminio Piccoli e il ministro dell'Interno Antonio Gava si spostano in fretta a Torre del Greco. Al termine della visita Flaminio Piccoli parla con i giornalisti.
Cosa volete sapere?
Come ha trovato Cirillo?
Beh, intanto gli ho portato la gioia della Democrazia Cristiana per questa liberazione. L'ho trovato molto provato perché quasi 3 mesi di detenzione di questo tipo provano anche gli uomini più forti fisicamente e psichicamente. L'ho trovato però con un animo tranquillo che svela anche tutto l'atteggiamento di leale, di coraggio che ha avuto durante questa spaventosa prigionia.
Quel giorno anche il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, Libero Mancuso, si reca a Torre del Greco da Ciro Cirillo. Lo vuole subito interrogare, ma vede scendere dalle scale Piccoli e Gava.
Noi andammo immediatamente presso l'abitazione di Cirillo, ma evidentemente non facemmo a tempo perché quando stavamo per salire le scale, le scendevano, quelle stesse scale, gli onorevoli Piccoli e Gava, che erano già riusciti così ad avere un contatto, un rapporto con Cirillo.
E quando voi parlaste con
noi parlammo con Cirillo emetteva soltanto dei suoni inarticolati, capimmo che si trattava di una messa in scena, comunque chiamammo un medico il quale certificò che il Cirillo era sotto forte shock, lo interrogammo dopo diversi giorni e lui negò recisamente che vi fosse stata una trattativa e che fosse stato pagato un prezzo.
Fino a qui sembra quasi tutto normale. Un assessore della regione Campania, il comando delle Brigate Rosse, la politica, gli affari. Ma come in ogni giallo che si rispetti entra in scena un elemento in grado di rappresentare la risoluzione del caso. Un soggetto che porta un nome e cognome preciso, Raffaele Cutolo, l'uomo che nonostante la detenzione riesce ad intimorire perfino giudici e magistrati nelle aule del tribunale.
La sceneggiata l'hai fatto tu.
Faccia dire altre cose della sua procura.
Il volete denunziare?
Se è soltanto
presidente, chiedo che venga messo a verbale e venga trasmesso immediatamente al mio
punto.
Questi sono i processi a Napoli. E come si permette di dire una sceneggiata a questo buffone?
Lei deve smetterla. Chi ha deputato e portato le camere
di sicurezza? Siamo le camere di sicurezza.
Grazie.
Il boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno. Nonostante la detenzione, controlla Napoli e l'intera Campania. Dal carcere, infatti, invia ordini precisi ai camorristi ancora in libertà. Affari, appalti, traffico di droga e armi, omicidi, ferimenti. Ad Ascoli Piceno si reca un certo avvocato a Campora. Cutolo capisce che si tratta di un'altra persona. Infatti, pochi giorni dopo, l'uomo si qualifica come Giorgio Criscuolo, funzionario del SISDE, il Servizio Segreto Civile. Lo Stato vuole l'aiuto di Cutolo e della Camorra per liberare Cirillo rapito dai brigatisti rossi.
Il SISDE deve interrompere le trattative con Cutolo e al suo posto subentra stranamente il SISMI, il Servizio Segreto Militare.
Le trattative vengono ora gestite dall'Ufficio di Controllo e Sicurezza Interna del SISMI. I generali Santovito e Musumeci, il colonnello Belmonte, sono tutti iscritti alla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Tutti condannati in via definitiva per i gravi depistaggi successivi alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il carcere di Ascoli Piceno sembra la stazione di Milano all'ora di punta. Da Raffaele Cutolo vanno politici, militari del SISMI, camorristi condannati e addirittura latitanti come Vincenzo Casillo, luogotenente di Cutolo.
Nell'operazione Cirillo in molti però commettono degli errori.
Gli inquirenti accertano il pagamento di un riscatto di 1.450 milioni di lire dopo un'oscura trattativa a cui parteciparono brigatisti, boss della nuova camorra organizzata come Raffaele Cutolo, i vertici del SISMI Giuseppe Santovito, Pietro Musumeci e il faccendiere legato ai servizi segreti Francesco Pazienza. Il giudice Carlo Alemi conosce il retroscena del sequestro di Ciro Cirillo.
I servizi segreti e esponenti politici della DC hanno preso contatti con Cutolo, che era una potenza all'interno delle carceri e nel napoletano anche ovviamente all'esterno del carcere, perché intercedesse con le Brigate Rosse per fare rilasciare Cirillo. La sentenza definitiva ha provato che l'ADC, che esponenti dell'ADC fossero intervenuti in questa trattativa, prova ne sia che loro si erano costituiti parte civile nel processo all'ADC e che fu condannata in appello a pagare le spese, perché si disse: non siete stati diffamati, ma in realtà avete effettivamente siete intervenuti. Cutolo, tra le condizioni che pone per la liberazione di Cirillo, è che poi ci sia la possibilità di intervenire nel discorso di costruzione. Solo che lui a un certo punto pretende di ricattare lo Stato, perché chiede che vengano mantenuti tutti i patti che lui aveva concordato per suo interessamento a favore della liberazione di Cirillo da parte delle Brigate Rosse. Possiamo dire che fortunatamente abbiamo avuto un momento in cui questi equilibri si sono rotti. In quella occasione avevamo un grande presidente della Repubblica che si chiamava Sandro Pertini, il quale pretese che Cutolo venisse trasferito alla Sinara. La nuova famiglia riesce invece a sostituirsi a Cutolo nei rapporti, nel tentativo di legami con gli apparati dello Stato.
Dopo la pausa torna Giallo e Nero sul rapimento di Ciro Cirillo.